Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops, che come sapete è un podcast dove si parla di dati a tutto tondo. E oggi lo facciamo con Sara La Bombarda, che ringrazio.
Grazie a te.
E Sara è responsabile per la transizione digitale presso l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia. Quindi abbiamo un ospite ancora una volta del mondo della pubblica amministrazione, in questo caso locale, di una regione molto viva dal punto di vista dell'innovazione. Per cui Sara, io ti chiederei, per rompere il ghiaccio, un po' di raccontarci cosa fa l'agenzia della quale sei responsabile, soprattutto anche in relazione con la regione, con le eventuali società in house, e poi entreremo nel vivo dell'episodio. Vi anticipo, parleremo di sostenibilità, un tema estremamente legato, ovviamente legato al mondo dei dati. Sara, allora raccontaci un po' esattamente cosa fai e cosa fa l'agenzia.
Sì, grazie Andrea, grazie per questo invito. Io sono RTD dell'Arti, appunto, un'agenzia strategica della Regione Puglia. È un'agenzia che supporta il governo regionale nella definizione delle politiche, nell'attuazione appunto anche dei programmi, della programmazione sulle tematiche afferenti tecnologia e innovazione. Inoltre io sono RTD, responsabile per la transizione digitale. In Regione Puglia abbiamo un'esperienza molto positiva, un'esperienza virtuosa, una best practice se vogliamo a livello nazionale. Abbiamo formalizzato una rete degli RTD tra regione, agenzie strategiche e in-house. Questa è diciamo, mi piace menzionarla perché è un'esperienza che consente, oltre appunto di creare appunto sinergie, ma anche di valorizzare quelle che sono le competenze diffuse e anche ottimizzare gli investimenti fatti, soluzioni tecnologiche. Quindi è una realtà che ci consente anche naturalmente di rendere il processo di transizione digitale di ciascun ente, e quindi anche del territorio e per il territorio, se vogliamo, più efficace e più fluido. Per quanto riguarda i dati, in particolare la mia agenzia è un'agenzia che ha comunque un'unità dedicata alla informazione statistica, all'analisi dei dati, quindi i dati che una pubblica amministrazione, sappiamo, è tutto vero, bene comune, è un patrimonio collettivo, un valore enorme, perché sono dati pubblici, ma anche perché devono essere dati appunto certificati. E il cruccio delle pubbliche amministrazioni è quello di valorizzare i dati che la PA produce, che la PA raccoglie, e atti a delle attività che poi negli anni sono nate come progetti, ma questi sono appunto anche istituzionalizzate, formalizzate, sono attività, diciamo, continuative che Arti fa, una serie di diciamo sistemi informativi che sistematizzano, no, indicatori, dati provenienti da procedimenti amministrativi oppure raccolti da altre fonti per appunto creare quella conoscenza utile anche come supporto alle decisioni regionali, del governo regionale. Ne posso menzionare alcuni, sono tutti disponibili sul nostro portale istituzionale. Abbiamo Apulia Innovation Overview, Apulia Research Gate, che è molto innovativo perché è un sistema che espone tutte le attività di mappatura dei prodotti e dei risultati della ricerca del territorio, quindi per la sezione di tematica, insomma, è attiva su mettere a disposizione e fruire quindi tutti i dati che intercetta o che produce. Inoltre è anche molto attiva sul tema degli open data, quindi sulla strategia dei dati aperti, che sappiamo essere un obbligo, bisogna anche dirlo, per la pubblica amministrazione, oltre ad essere uno dei principi guida che sono da sempre rimarcate sia nelle strategie appunto europee ma nazionali, anche in tutti i piani triennali, anche nell'ultimo lo ritroviamo questo principio guida. Quindi sì, è un obbligo, ma come tutti gli adempimenti possono essere, diciamo, portati avanti in maniera più o meno efficace. E Arti è attiva su questo tema davvero ormai da tanti anni. in maniera anche molto strutturata, cioè abbiamo formalizzato internamente ad Arte proprio un gruppo di lavoro dedicato, perché il mondo degli open data necessita di tante competenze differenti, quindi abbiamo il referente tecnico, i referenti di dominio, perché è un'attività, diciamo, impegnativa soprattutto nella ricognizione periodica di quelli che possono essere dei dataset, diciamo, interessanti, che vanno poi, che sono poi appunto oggetto di analisi, approfondimento, innalzamento della qualità del dato. Ecco, diciamo, la pubblicazione sui portali regionali e quindi nazionali è davvero l'ultimo, no? Cioè, liberiamo i dati aperti e l'ultimo
dei problemi.
Esattamente.
È stato un termine cruccio che mi ha colpito. E qui c'è un'accezione sia positiva che negativa, no? Oddio, come faccio a fare una cosa che vorrei fare? Oddio, la devo fare. Perché poi chi ha, per me, un diversamente giovane, il tema dell'open data, no? Che non è un tema recente, in prima battuta, almeno per quello che era il percepito di noi come cittadini, era veramente un adempimento, come ha detto lei, lo devo fare, vengo misurato su qualche open data metto, magari faccio dei trucchi semplicemente per pubblicare tanti archivi, magari singolarmente irrilevanti, però ho adempiuto a quello che diceva la legge. Devo dire che, un po' forse perché le cose cambiano, un po' forse per dire sono meno critico io, c'è un cambiamento, un po' anche il Data Governance Act in qualche modo istituzionalizza questa idea dell'altruismo del dato, dell'importanza, il fatto che la pubblica amministrazione usa dati di proprietà dei cittadini, quindi l'idea di restituirglieli con un valore aggiunto è sicuramente sensato. Poi ci te dall'idea all'ultimo degli aspetti importanti, che è la pubblicazione sul portale, c'è tutto una catena. E mi dicevi, diciamo, quando parlavamo sull'idea di cosa, di quale tema affrontare, il tema della sostenibilità, che è un tema caldo, che ovviamente non è investe solo il settore pubblico, ma devo dire se ne parla veramente tantissimo, come tutti i temi caldi se ne parla tantissimo e non so quanto si pratichi, no? Perché è un po' come l'intelligenza artificiale, no? Più se ne parla, più hai la sensazione che c'è ancora tanto da fare. Nel tuo caso, nel caso dei dati e in particolare degli open data, come si mettono insieme questi due aspetti?
Sì, faccio un passo indietro perché mi hai, diciamo,
ti ho stimolato.
Sì, una suggestione proprio legata al tema della sostenibilità in generale, della sostenibilità nel processo di transizione digitale. La mia attenzione e devo dire anche il mio applicare su questo tema nasce proprio da un'esigenza, e questa è un'esigenza, diciamo, condivisa anche con altri RTD, perché noi abbiamo un ruolo particolare ex articolo 17 nel CAD, abbiamo quindi diciamo l'esigenza di portare avanti un processo di transizione digitale nella pubblica amministrazione, quindi non un singolo progetto, non un singolo tema, ma un processo che è proprio per sua natura in continua evoluzione. L'esigenza sentita è quella di non solo naturalmente orientare le scelte tecnologiche verso un digitale green, quindi con un'attenzione all'impatto ambientale, eccetera. Non solo quella poi di valorizzare il digitale per portare avanti progetti con una vocazione specifica di impatto positivo su ambiente, società e governance, ma l'esigenza particolare di noi RTD è quella proprio di andare anche a misurare l'impatto indiretto che tutti i progetti connessi al processo di transizione digitale generano. Perché è un'esigenza anche per andare a riorientare gli obiettivi, quindi gli investimenti, diciamo, futuri, per misurare le criticità e potergli dare anche un valore, un numero, e anche per poter comunicare tutto quello che si fa.
Scusa, quando dici impatto, è un impatto a tutto tondo, cioè dall'impatto, non so, sull'indotto economico generato, sull'influenza sul PIL, sul livello di digitalizzazione, cioè voi misurate proprio l'effetto complessivo di un...
Cerchiamo di misurare quell'impatto indiretto, ad esempio, ti faccio un esempio molto, molto semplice, che però è magari molto efficace, un nuovo progetto di dematerializzazione, no? E quindi di gestione documentale, conservazione, che è tipico, diciamo, di qualsiasi ente pubblico, anche il più piccolo, NC appunto dovrebbe, c'è un patto, faccio l'esempio, che dovrebbe accomunare, no? Ecco, non è magari appunto l'intelligenza artificiale che deve essere altresì valutata sulla base della sua sostenibilità. Però ad esempio banalmente un progetto legato alla dematerializzazione del gestione documentale ha degli effetti, diciamo, evidenti, no? Quindi in termini di risparmio di carta, eccetera. Ma nella sua riorganizzazione, cioè nell'impatto che ha nella realizzazione dei processi, nell'ad esempio possibilità di rendere lavorabile un'attività da remoto, l'impatto che ha sulla qualità quindi della vita, oppure anche sull'inclusione, se diciamo tramite lo strumento informatico o la soluzione tecnologica riesco a migliorare il discorso legato all'accessibilità nella poter portare avanti quell'attività. Questi sono tutti elementi fondamentali per poter comunicare anche a quella S, che è la S di ESG, che prima ancora per noi diciamo i RTD, prima ancora che rivolgerci verso il cittadino, l'impresa, il territorio, prima ancora sono i funzionari, sono le persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, che spesso sono proprio oggetto di queste trasformazioni. Si ritrovano a subire determinate trasformazioni, a subire determinate soluzioni tecnologiche, e se abbiamo la possibilità di raccontare anche l'impatto positivo che determinati progetti e che la transizione digitale può avere anche, sarebbe più semplice, li renderemo protagonisti e consapevoli, e quindi sarebbe sicuramente diciamo efficace. Quindi la mia attenzione su questo tema nasce da un'esigenza specifica.
È un'esigenza, vuol dire, assolutamente concreta. Tutto bene, poi alla fine tutte le trasformazioni, se non vengono raccontate, se non vengono, vuol dire, al di là di usare, no, diciamo, un approccio empatico, però poi effettivamente è vero, ma lo vediamo anche noi nel privato, no? Tutte le volte che c'è un cambiamento di qualsiasi tipo, la prima reazione è: ma perché si funzionava tutto prima, perché dobbiamo cambiare? Poi alla fine il racconto è il capire che nel tuo piccolo magari devi fare qualcosina in più, ma per ottenere qualche altra cosa in più.
Certo. Mi piace questo. E questo elemento, secondo me, va anche diciamo banalizza e completa anche un po' il discorso che invece sempre si sente, sempre, per carità, è assolutamente giusto e corretto, delle competenze interne alla pubblica amministrazione. È vero, c'è un discorso legato alle competenze, ma deve essere completato con un discorso di consapevolezza di essere parte di un processo, la conoscenza, la trasparenza. Gli elementi di misurazione servono per raccontare in maniera concreta. Tornando ai dati e all'open data, identicamente parliamo di rapporto legato un po' alla misurazione, quello che dicevi tu prima. È vero che abbiamo fatto grandi passi avanti, perché comunque c'è stata, oltre una spinta appunto anche normativa, c'è stata anche una volontà di spingere su questo aspetto, tant'è che nell'ultimo Maturity Report noi siamo addirittura ottavi su 27 d'Europa, quindi siamo stati dei film fast tracker, però una riflessione va fatta. Sarebbe riduttivo accontentarci di avere un buon voto, come posso dire, perché la misurazione proprio dell'impatto della valorizzazione di dati aperti non convince molto gli addetti ai lavori. Perché
usano una nuova convinzione anche a livello europeo?
A livello italiano, sì, perlomeno noi abbiamo cominciato a percepire che da addetti ai lavori sappiamo che potremmo valorizzare molto di più. Invece dovremmo addirittura raggiungere il 100% sulla valorizzazione dei dati aperti. Non è proprio vero, tant'è che su questo aspetto io sto provando anche a creare una cultura con la sostenibilità, cioè cultura del dato, scelta dei dataset, sia come ho anche richiamato il nuovo piano triennale rispetto alla domanda, ma anche rispetto all'impatto che i dati aperti generano sulle dimensioni ESG, perché questo fa già parte della, diciamo, del sottoindicatore dell'impatto, diciamo, del maturity report. Però creare una consapevolezza maggiore significa anche a quel punto avere un elemento, diciamo, caratterizzante per scegliere dove andare poi ad orientare quelle attività che ti dicevo prima, perché quello è un processo, richiede sforzi.
Sì, non posso farlo su tutto partendo da zero.
Richiede sforzi, soprattutto perché in quanto pubblica amministrazione comunque dobbiamo garantire una qualità dei dati. Sì. Quindi se poi la valorizzazione non significa semplicemente, ma significa creare valore, quindi dall'utilizzo e quindi no, innescare in tutto quel meccanismo virtuoso poi del mondo privato che ricircola e rimette, valorizzando a sua volta soluzioni tecnologiche che, diciamo che in Puglia abbiamo proprio anche come rete degli RTD questa community, ti ho detto, che abbiamo creato. Il tema degli open data, ma in generale dell'open government, è sempre molto attenzionato, tant'è che comunque c'è un progetto specifico sugli open data di Regione Puglia, sezione trasformazione digitale, insieme all'ufficio di Regione Puglia, che si chiama Open Task, che è proprio al suo primo anno, diciamo, di attività completamente, si è presentato poi con un hackathon, quindi è, diciamo, come obiettivo quello di essere pervasivo quindi sul territorio, andare anche a stimolare, a raccogliere un po' quella domanda di vecchia
aperta. Infatti, guarda, però anche nella ricettavo, perché mi aveva colpito il fatto che un certo punto avevo utilizzato, no, il termine domanda. Il dubbio che mi è venuto mentre parlavi è che noi, diciamo, esterni, soggetti che partecipano alla vita civile, sia come cittadini che come imprese, noi sì, riusciamo fino a un certo punto a immaginare quali dati possono essere in possesso del mondo pubblico e magari quali potrebbero interessarci. Però sicuramente, immagino, abbiamo una vista parziale, perché poi al di là di certi dati che vengono immediatamente, cioè renti, dopo di democratici o meno, ci sta una platea immensa di altri dati che magari sono generati a composizione. Quindi come si fa a mettere insieme, diciamo, a completare ciò che è la domanda percepita da ciò che poi è l'offerta che invece si potrebbe fare? Cioè, questo punto di incontro per capire, perché immagino che la pubblica amministrazione, prima di dire questo dataset può essere utile o meno, deve avere un po' il polso della situazione. Lato cittadino, io potrei immaginare di introdurre servizi innovativi, ma magari dico non posso farlo perché quel dato non esiste, invece magari quel dato esiste ed è disponibile. Quindi questo punto d'incontro.
E così proprio esattamente, diciamo, lo spirito di questo progetto che ti dicevo, questo Open Task, cioè che nasce proprio per andare a creare sinergia tra domanda e offerta
sui dati,
di dati nel territorio in Sorchiese, mettendo insieme quindi gli enti locali, quindi tutti i comuni, il terzo settore, il mondo economico, la ricerca, le università. E come si fa? Nel territorio, sul territorio, tanto incontri. Sì, assolutamente sì. È stato infatti, ed è ancora, perché adesso stiamo continuando comunque con un'altra fase. Ti racconto, cioè, nella prima fase si sono fatti proprio innanzitutto attività, diciamo, appunto di divulgazione, eccetera, e si sono andati ad identificare, no, dei panieri che potevano essere interessanti. Questo è stato poi arricchito, cioè rispetto a quello che è venuto fuori, che noi avevamo a disposizione per poter cominciare a fare, no, dei ragionamenti di valorizzazione di questi dati, abbiamo cominciato a chiedere al territorio cos'altro potrebbe essere utile.
Ah,
e rispetto alle richieste, no, di tipologia di dati, abbiamo cominciato a capire cosa potevamo avere di simile o cosa potevamo avere per poterci lavorare su.
Quando dici sul territorio intendi soggetti privati, aziende?
Ah, ok. Mondo economico, enti locali, terzo settore, sì, molto interessante. Abbiamo poi fatto anche questa esperienza dell'hackathon, è stato molto carino, perché rispetto poi ai dataset disponibili abbiamo chiesto, no, di fare progetti di valorizzazione di
servizi.
Sì, è software proposta anche in Techstat in un altro momento pubblico, poi abbiamo fatto degli approfondimenti e io ho seguito insieme all'Università del Salento il tavolo proprio sulla sostenibilità, open data e sostenibilità, cioè per capire quelle che erano le progettualità che erano emerse, poi come potevano avere un impatto o amplificare l'impatto, perché tornando proprio al legame stretto tra open data e sostenibilità, gli open data hanno già, no, generano di per sé un impatto positivo sulle dimensioni ESG. Come amplificare questo impatto? Quindi un RTD che dal mio punto di vista dovrebbe quindi orientare la sua strategia di digitalizzazione dell'ente sempre tenendo presente la relazione tra digitale e sostenibilità. Identicamente la strategia open data, che a parte dei compiti dell'RTD, dovrebbe essere altresì orientata tenendo presente che un'attenta strategia open data può amplificare l'effetto che gli open data hanno,
che già
possono avere, e di conseguenza anche potremmo, magari come Puglia, non so, dare anche quindi poi un contributo anche per una misurazione più attenta, no, del maturity report, se riusciamo a definire anche meglio questa relazione.
Guarda, ho un misto di sentimenti. Da una parte sono affascinati da scoprire quante cose si stanno facendo, ma con un'ampiezza così significativa, no? La comunicazione, l'incontro, andare oltre, vabbè, l'adempimento è scontato, ma vedere una serie di valori in cascata, non saprei come definire, di open data. Dall'altro è rabbia, perché mentre parlavi dico, ma vedi quanto poco si conoscono queste cose. C'è purtroppo, se meglio di un percepito verso il mondo pubblico, che è quello sempre che arriva dopo, rallentato. Poi invece scopri queste iniziative e non sono quindi, come dire, da cittadino, non vorrei dire essere l'orgoglio di vedere che poi invece delle cose si fanno, ma da dipendente mi viene da dire che anche il mondo privato dovrebbe imparare molto da questo approccio, perché poi questa strategia, cioè parliamo d'altro, no, di data driven transformation, di aziende sempre più focalizzate sul dato, ma io ho lavorato sia in multinazionale molto molto grande, sia in piccole. Un'attività di questo tipo internamente, cioè chiedere a chiunque partecipa all'azienda, ma di quali dati avresti bisogno? Qual è il valore interno che io posso generare utilizzando certi dati in un certo modo? Qualcosa che io non ho mai incontrato. Cioè, tu sai che hai accesso a dei dati, ma io non ho mai trovato un momento in cui qualcuno abbia detto facciamo degli incontri, no, sul territorio, dove il territorio aziendale, per dire cosa ti servirebbe, cosa potresti generarci. Quindi questa cosa che pubblico lo faccio, ripeto, da una parte mi inorgoglisce, dall'altra mi fa dire accidenti, ma no, perché lo scopro solo adesso? Quindi è molto interessante. E tu hai citato a un certo punto anche le soluzioni tecnologiche, ma voi lavorate anche su, perché poi tu definisci un modello, definisci una strategia molto molto bello, poi ci dovrà stare qualcosa, no, che ti sostiene dal punto di vista, visto che parliamo di una società ormai digitalizzata, non lo so, una sorta di marketplace di interscambio dei dati, una sorta di borsa del dato dove io chiedo e non chiedo, tengo, condivido ciò che ho fatto. Cioè voi lavorate anche su quella che può essere un'infrastruttura tecnologica?
Per il momento stiamo lavorando con le persone, stiamo raccogliendo. Ti ho detto, i numeri sono significativi, soprattutto la crescita dei data center. E quindi, perché abbiamo quindi stimolato anche tutti i comuni che diciamo che ci hanno ospitato nella produzione di dataset diciamo specifici, quindi
una sorta di challenge sul
sì, i numeri sono diciamo comunque significativi alla fine, non sono, ma non è quello che per me è rilevante. Piuttosto sono i numeri delle persone, dei partecipanti, dell'interesse, perché in effetti comunque la cultura rispetto a questo tema è molto 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 importante. E tornando un po' al mondo della PA, sai, abbiamo sempre questo grande problema di non essere attrattivi, eccetera. Quindi sempre di più ci si sta comunque caratterizzando su, sai, purpose oriented, cioè Perché da quel punto di vista penso che siamo invece molto attrattivi. Abbiamo senso, diciamo, della collettività, del comune, nel senso del bene.
Ma guarda, questo io lo vedo, io ho dei figli, insomma, uno sta per entrare nel mondo del lavoro, l'altro ci entrerà in un paio d'anni. Io vedo i valori che loro adesso stanno iniziando a guardare in prospettiva di entrare nel mondo del lavoro, sono profondamente diversi da quelli che guardavamo noi, io, ma anche da quelli delle generazioni intermedie. Adesso questa attenzione alla collettività ha un valore, a uso termini di poetica, inclusione, sono veramente certo. Molto, molto forti. E tu hai fatto bene a sottolineare quando hai parlato di ESG, che c'è la S in mezzo, che quella spesso è quella generata, certo. Certo. Forse anche la più complessa, perché coinvolge le persone, però invece è secondo me proprio la dimensione alla quale i giovani hanno più attenzione. Perché dall'ambiente si sa lì, però l'inclusione sociale, togliere ogni barriera, far sì che tutti abbiano le stesse opportunità, poi è chiaro, un dato c'è chi lo vuole usare e chi non lo vuole usare, però poi diventa una scelta personale. Quindi questo è molto interessante. Ma questa cosa che state facendo in Puglia, tu lo vedi, è un'onda che pervade l'intero territorio italiano, oppure le regioni sono un po' più avanti, un po' più avanti? Cioè, c'è una forte rete fra le agenzie come la tua, si lavora di comune accordo?
Io penso che, diciamo, la Puglia sul tema della transizione digitale negli ultimi anni si distingue. Lo dico, ma perché davvero penso...
Lo vedi, sì.
Ma naturalmente ci sono altre eccellenze,
pensieri se siamo sul Sud Italia.
Questo assolutamente sì, e penso che sia, lo posso dire, diciamo, serenamente, perché ritengo che sia proprio l'esito di questa collaborazione, cioè lo scambio, le relazioni fanno la differenza, cioè le persone fanno la differenza, la S fa la differenza, per cui è vero, cioè, perché sai, le opportunità, quindi le risorse, vanno colte, però vanno colte in tanti modi, quindi diciamo intercettare risorse, esigenze, valorizzarle. Penso che la Puglia si sia mossa davvero molto bene in questi anni. Quindi il tema degli open data è un tema comunque che l'Italia ha vissuto in maniera molto intensa, e ti ho detto, abbiamo anche, se vogliamo, certificato in un certo senso dagli ultimi open data maturity report, non solo il 2023, anche il 2022, comunque dei buoni risultati. Quindi diciamo è un tema che in generale è molto sentito in Italia. Noi in Puglia stiamo cercando anche appunto di insistere su questo aspetto, che ti ho detto, nonostante un po' le percentuali, potrebbe essere ancora molto valorizzato, che è quello proprio dell'utilizzo dei dati.
Scusa, invece è un confronto a livello europeo, cioè il sentimento dei vari paesi europei su questi temi, tu lo vedi più o meno allineato, con un minimo di differenze, oppure il tema è domandato alla condivisione, perché io da un lato vedo iniziative europee importanti come il Data Governance Act, tutto il tema del European Data Spaces, no? Quindi alla fine hai la percezione che a livello europeo si stia cercando una strategia comune, ma tu che poi sei sul campo, come il rapporto? C'è una sorta di comunanza di vedute, oppure ci sono differenze con tante cose?
Ci sono tante differenze, però naturalmente la strategia è chiara. Okay. Cioè, la strategia è chiara, quindi l'indicazione strana è tracciata. Come mi piace spesso dire, non esiste la pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni. All'interno addirittura anche di una stessa pubblica amministrazione ci sono tante differenti velocità. Io diciamo posso dirlo tranquillamente. E la difficoltà è quella di provare a mantenere quell'abbrivio lì dove ci sono le eccellenze, quindi continuare a fare sperimentazioni, eccetera, senza lasciare nessuno indietro, quindi cercando di supportare quelle altre strutture che sono ancora, diciamo, più indietro, senza rischiare il livellamento verso il basso. E diciamo, la transizione digitale è un percorso
ricerca di equilibrio,
complesso.
Che in generale, perché poi nel mondo privato, se tu vedi l'organizzazione all'interno di un'azienda, in realtà questi driver, tanto per usare un termine esterofilo, ci sono sempre, cioè l'idea che in un'azienda dovrà avere un equilibrio complessivo, no? Perché certo devo valorizzare il bravo e magari valorizzare di meno il meno bravo, però poi se non ho un'armonia complessiva alla fine non vado da nessuna parte. Il mondo pubblico forse ha anche un po' più delle corde, perché il mondo pubblico ha altri valori. È complicato, immagino.
Sì.
Complicato. Beh, mi piace che poi le persone, come dici, ti vengono dietro, perché poi c'è sempre, no? Se da una parte c'è questa resistenza al cambiamento, io dall'altra credo che quando di questo cambiamento tu ne vedi gli aspetti positivi e il valore, ma chi non vuole cambiare? Chi vuole continuare a fare le stesse cose per tanti anni?
E quando non si conoscono le cose, si ha paura nel cambiamento, quindi il coinvolgimento e la conoscenza, il coinvolgimento. E quindi bisogna pensare che le persone devono capire, devono comprendere, devono essere parte di un processo. Qualsiasi innovazione tecnologica, qualsiasi innovazione di processo interna all'ente, deve passare per le persone, inevitabilmente. Per questo poi la transizione digitale, essendo naturalmente trasversale per sua definizione, la complessità, no, della squadra è proprio quella poi di avere esperti di dominio che riescono, no, a dialogare con e a entrare, no, nella costruzione di un processo insieme alle persone che poi lo vivono, il cambiamento. Quindi c'è una regia dell'RTD che deve un po' orchestrare questa attivazione di competenze, di persone sul singolo progetto, solo così riesci realmente a...
E riguardo su questo tema del coordinamento della regia, mi viene in mente il tema del un po' come dire, dell'allargamento del contesto. Uno dei temi caldi che poi abbiamo spesso trattato in altri episodi del podcast, ma anche in degli eventi pubblici, è come rendo armonica la collaborazione fra il mondo pubblico, il mondo accademico e il mondo privato, no? Perché poi alla fine tu magari sei il driver di quel cambiamento, ma da una parte mi devi preoccupare di come le nuove generazioni arrivino, no, pronte a questo cambiamento, dall'altro inevitabilmente, secondo, c'è un problema, immagino, di risorse, di fondi. Se si riuscisse a istituire una collaborazione fattiva pubblico-privato, poi risolveremo tanti problemi. Questo tema di coinvolgere attori diversi è un tema che fa parte di questo programma o verrà dopo?
Beh, questo è un tema proprio, diciamo, tipico della mia agenzia. Sì. L'arti comunque fa molto questo, mette molto in relazione il mondo della ricerca, il mondo privato, quindi diciamo esiste.
È per volte.
Assolutamente sì, ed è anche proprio un tema della pubblica amministrazione di determinati appunto ambiti, perché è un modo esattamente per portare, no, valore e far circolare davvero l'innovazione sul territorio. Quindi è un tema da pubblica amministrazione, quello di fare, di rendere fluido e virtuoso nella transizione digitale dell'ente pubblico. Meno, cioè nel senso che è un ambito che diciamo tiene la sensibilità del singolo RTD, cioè come un progetto di sperimentazione di una tecnologia all'interno dell'ente, sull'intelligenza artificiale, lo puoi fare in un modo o lo puoi fare in un altro modo. In Regione Puglia noi abbiamo creato il centro di competenza per l'intelligenza artificiale, che vede anche il mondo accademico, il supporto della rete degli RTD, cioè la pluralità di...
Ma giustamente, no? Siamo in un mondo iperconnesso in tutti i sensi, anche di risorse e competenze.
Sì, da questo io penso che un aspetto positivo sia quello di approcciare molto in maniera corale, quindi... potendo sfruttare quante più voci e quanti più punti di vista ci sono e il territorio esprime.
Ma guarda, questo credo ci sia anche, inizia a esserci una sensibilità anche delle aziende private, che se da un lato ovviamente sono governate dalle leggi economiche di base, se sì. Private pure, però io lo vedo anche del nostro stesso, ultimamente noi stiamo incrementando la collaborazione con le università, proprio adesso siamo in discussione di una sorta di agreement specifico per il mondo accademico per poter utilizzare le nostre soluzioni nell'ambito di, ovviamente gratuitamente, proprio per la trasposizione di framework, architetture che possono essere poi di sostegno. Quindi in realtà il mondo privato, ripeto, pur con tutti i suoi vincoli e limiti, in realtà sta vedendo, sta capendo che questa sorta di collaborazione poi c'è un dare, ma c'è anche un ricevere.
Certo.
No, se partecipo a qualcosa inizio a capire bene, perché come dici te, il mondo pubblico spesso viene vista la pubblica amministrazione. In realtà è un sottomondo tanto articolato quando sono tutti i mercati, cioè c'è la previdenza, c'è le tasse, c'è la difesa o meno. Per cui avere, conoscere il mondo pubblico è secondo me un'attività che non è mai fine.
Certo, ma poi in termini di sicura struttura ci sono tante...
Per cui questa cosa di questo ecosistema, di questo approccio, uso un altro termine abusato, approccio olistico, no? E poi vede, come dire, un valore che va al di là della somma dei valori dei singoli attori.
Io lo sto vedendo molto, ormai in maniera molto frequente, nei tavoli di lavoro, in cui sempre più spesso mi trovo a condividere, no? Sessioni di approfondimento con il mondo privato, no? Con, diciamo, responsabili, no, dei sistemi informativi e del mondo privato. Abbiamo molto spesso tantissimi punti in comune e comunque abbiamo notato che lo scambio è davvero sempre molto arricchente, perché il mondo della pubblica amministrazione in realtà è interessante per il mondo
privato. Ma assolutamente.
Lo è.
Intanto parliamo sempre di poi individuo.
Sì.
Poi abbia un contratto con un tipo o di un altro, siamo sempre persone, condividiamo, no? Un percorso evolutivo che ci ha reso, non dico uguali, ma simili. È chiaro che poi ci sono degli elementi diversi, però poi io dico sempre che la diversità c'è un valore, no?
Esattamente.
Per cui magari il privato prende spunto da certe dinamiche ecco, si è sempre pensato che il pubblico dovesse prendere spunto dal privato, si è pensato, soprattutto in tempi passati, che invece non valesse l'opposto, no? Che il privato fosse una sorta, avesse un primato di non so quale tipo, perché non avesse nulla da imparare nel mondo del privato, che non è vero.
Stiamo lavorando molto bene, pubblico e privato, diciamo, fra di noi.
Senti, ecco, vedi, come sempre accade negli episodi del podcast, potrebbe continuare per ore e ore, però guarda, un tema molto affascinante, l'ho percepito molto complesso, no? Perché investe, al di là dei tre elementi dell'ESG, proprio dal punto di vista dell'approccio metodologico, investe, immagino, aspetti sociali, antropologici, emotivi, tecnologici, finanziari, però insomma si sta facendo. Per cui Sara, ti ringrazio di essere stata con noi.
Ringrazio De Nodo, ringrazio tutti voi
e anche io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto e a tutti do un appuntamento al prossimo episodio.
Grazie.